Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, siamo in onda come tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Io vi ricordo la mia mail che è mordiglia@radiopopolare.it, potete scrivermi, abbiamo ancora diverse puntate da qui alla fine, diciamo, della stagione, e quindi ditemi anche di che cosa vorreste parlare, sentir parlare qui Sui Generis. Siamo sempre aperte a raccogliere le vostre indicazioni, i vostri suggerimenti. Allora, oggi ve lo dico già, una puntata quasi monografica. Verso la fine della puntata andremo a parlare di un evento che è in corso, è cominciato oggi, va avanti fino a domenica, è la quinta edizione del Festival del Ciclo Mestruale. Ci andiamo tutti gli anni a vedere di che cosa si parla, sono tanti gli argomenti, gli spunti di riflessione, ne parleremo più tardi con la curatrice. Però, appunto, ve lo dicevo, è una puntata praticamente monografica, il tema è il carcere. E sì, il carcere, perché come forse avete sentito è uscito il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, si intitola Tutto chiuso, e adesso poi ci andremo a fare spiegare da Susanna Marietti di Antigone, anche voce insieme a Patrizio Gonnella di Jailhouse Rock, la storica trasmissione di Radio Popolare che appunto racconta le carceri anche dall'interno delle carceri. Andremo a vedere che cosa dice questo rapporto in particolare sulla detenzione delle donne. Prima però vi porto in un posto, vi porto tra le mura di un'associazione che si chiama CIAO, che è un'associazione appunto che promuove il reinserimento sociale di persone che sono provenienti dal circuito penitenziario. Andremo a vedere che cos'è la loro casa famiglia protetta, quali sono le attività che si svolgono all'interno, e poi vi dico già da adesso che andremo anche ad incontrare una mamma detenuta che appunto deve finire di scontare la sua pena all'interno della casa famiglia protetta, che ci ha raccontato un po' la sua storia, la sua vita quotidiana, il rapporto con sua figlia all'interno di questa esperienza così particolare come la casa famiglia protetta. mordiglia@radiopopolare.it, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, è la mia mail.
Thank you.
Allora, lo sapete, ci sono dei bambini e delle bambine che vivono in carcere insieme alle loro mamme, quindi una detenzione che diventa obbligatoria anche per loro. Ci sono però invece delle esperienze anche diverse. Allora, io sono andata a visitare qualche giorno fa proprio una di queste esperienze, che nasce in seno a un'associazione senza scopo di lucro che si chiama Ciao, e che appunto è un'associazione che, tra le altre cose, come vi dicevo un attimo fa, promuove il reinserimento sociale di persone che arrivano dal carcere o che devono ancora scontare la loro pena. All'interno dell'associazione è nata questa famiglia protetta, questa casa famiglia protetta. È un luogo dove appunto donne in misura alternativa possono vivere insieme alle loro figlie e ai loro figli, appunto nel periodo che è ancora in cui ancora devono scontare la loro pena. Io sono andata appunto in questa casa famiglia protetta e ho incontrato due persone che adesso vi faccio ascoltare. Ho incontrato una mamma che vive da 10 anni all'interno appunto della casa famiglia. Mi sono fatta raccontare da lei un po' della sua vita quotidiana, delle cose che fa lì all'interno del carcere, e ce l'andiamo a ascoltare tra poco. Prima però vi volevo fare un po' inquadrare il progetto e quindi la casa, farvi descrivere la casa, ma anche l'associazione Ciao, che appunto promuove tanti servizi anche per le mamme e i loro figli. Ad esempio il progetto Ricomincio da me, che adesso tra pochissimo vi andiamo a raccontare, un progetto finanziato dall'Unione Buddista grazie all'8 per mille. Questo però appunto era l'occasione per andare a trovare questa associazione. Io vi faccio ascoltare quindi prima di tutto Elisabetta, che si presenta da sola.
Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta Fontana, sono legale rappresentante dell'associazione Ciao Impresa Sociale. È un'associazione che esiste dal 1995 ed è nata proprio attraverso l'attività di volontari all'interno del carcere di Opera, proprio come attenzione nei confronti appunto in modo esclusivo alle mamme coi bambini. In particolare abbiamo iniziato con l'accoglienza delle mamme coi bambini che vivono in carcere insieme alla madre, che vivono la carcerazione, in particolare all'ICAM, che è l'Istituto di Custodia Attenuata per Madri, che è una sezione distaccata di San Vittore, dove vengono accolte appunto le madri che hanno i bimbi piccoli e dove appunto possono scontare la pena. E nel momento in cui hanno la possibilità di accedere a una misura alternativa, ci siamo noi che possiamo accoglierlo. In particolare abbiamo questa struttura principale, che è la Casa Famiglia Protetta per madri detenute con bambini. È una prevista appunto dalla legge 62 del 2011, quindi in qualche modo abbiamo precorso la stessa legge, perché appunto abbiamo iniziato prima, ma proprio su richiesta delle istituzioni penitenziarie, con la quale ormai collaboravamo da parecchi anni. E appunto dopo un po' la prima esperienza di accoglienza di una mamma con bambini in occasione di un permesso premio, abbiamo deciso di dire sì, insomma, con un po' di coraggio, di incoscienza, ma anche insomma con tanta fiducia e consapevolezza che quello che si stava facendo insomma poteva essere una cosa buona. All'interno appunto della Casa Famiglia Protetta accogliamo prevalentemente mamme in detenzione domiciliare speciale. Nel senso che sono le mamme che possono scontare la misura alternativa al carcere, ed è speciale perché c'è la possibilità, è proprio fatta per le mamme coi bambini, che possono quindi trascorrere quel tempo fino al compimento del 10° anno di età del bambino. Si cerca sempre appunto di evitare poi il distacco al compimento del 10° anno, e fino adesso insomma siamo riusciti a non dover affrontare insomma questa fatica. Le mamme vengono accolta all'interno appunto di questi alloggi per l'autonomia, che vanno a costituire la Casa Famiglia Protetta. Siamo all'interno della Casa della Gioventù della Parrocchia Quattro Evangelisti, l'ultimo piano. Ci sono 3 alloggi per l'autonomia, una ludoteca, una sala di condivisione, zona lavanderia e l'ufficio, e tutto è unito da questo grande corridoio insomma, che è sempre un momento poi di incontro e di gioco insomma, anche in parte per i bambini. Gli appartamenti sono in condivisione, quindi ci sono sempre due mamme con i rispettivi figli, e qui, oltre a garantire appunto l'accoglienza abitativa e il mantenimento insomma economico in tutto quello che serve per la gestione della quotidianità, c'è la presenza appunto educativa, quindi l'accompagnamento educativo al reinserimento, alla genitorialità, il sostegno all'accesso di tutti quelli che sono i servizi sul territorio, quindi dalle scuole, la sanità, occasioni formative, occasioni appunto lavorative. Abbiamo la figura di una psicoterapeuta terapeuta che sostiene appunto l'aspetto psicologico, e l'aspetto psicologico è sicuramente un aspetto estremamente importante che riguarda sia quelle che sono appunto le mamme, sia anche i bambini che provengono appunto da un contesto di carcerazione. Ed è per questo, nel senso che affianchiamo sempre un po' sulla quello che è la gestione del quotidiano, sempre delle progettualità specifiche, e in particolare appunto su questo aspetto psicologico abbiamo il progetto Ricomincio da me, che è sostenuto dall'Unione Buddista Italiana, che praticamente consente di offrire dei momenti di supporto psicologico per le mamme, quindi la possibilità di avere colloqui con la psicoterapeuta, di partecipare a dei laboratori sull'affettività, di seguire insieme ai propri bimbi le attività di pet therapy, che abbiamo visto appunto essere sicuramente un'attività che piace molto e che aiuta insomma un po' a conoscerci, imparare insomma sempre un po' più a rapportarsi con gli altri, così come dalla parte dei bambini abbiamo la possibilità di poter accedere a visite neuropsichiatriche o percorsi, non so, per esempio di logopedia o psicomotricità, senza necessariamente dover aspettare i tempi magari del settore pubblico, perché in alcuni casi è assolutamente appunto necessario riuscire a intervenire in modo più tempestivo, insomma, per cui questo progetto è estremamente importante insomma per il benessere psicofisico delle nostre mamme e dei nostri bambini. Oltre alla casa famiglia protetta abbiamo altri 4 alloggi per l'autonomia, dove accogliamo anche madri e bambini in situazioni di fragilità psicosociale, quindi inviati dai servizi sociali.
Okay. Al compimento del 10° anno, per capire un po' proprio come funziona il servizio, allora il bambino quindi non vive più qua, poi a seconda delle situazioni, e la mamma può continuare a stare qua, qual è il percorso invece che segue, quindi un po' il nucleo familiare al compimento del 10° anno?
Allora, al compimento del 10° anno, nel momento in cui la mamma deve ancora scontare la pena, quindi non c'è possibilità di accedere a un'ulteriore diversa misura alternativa, e purtroppo c'è il momento del distacco, nel senso per cui il bambino viene allontanato dalla madre, che dovrà andare in carcere per scontare la sua pena, e il bambino verrà accolto all'interno appunto di contesti familiari o all'interno appunto di strutture comunitarie. Non c'è mai successo, nel senso che ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui questo compimento del 10° anno è arrivato, ma appunto siamo riusciti comunque a trovare delle soluzioni alternative. La nostra struttura in questo momento, insomma ormai dal 2010, accoglie solo mamme con bambini, quindi non possiamo continuare a mantenere qua accolta solo la mamma, insomma.
Certo. E questo, approfitto della tua esperienza, anche se non ha a che fare proprio con questo posto, però per raccontare anche a chi ci ascolta, se una persona non può beneficiare di una misura alternativa, per lei come funziona? Quindi per le donne che devono stare invece in carcere, che non possono lasciare il carcere, come funziona la gestione della famiglia e dei bambini?
Le mamme detenute hanno la possibilità di tenere il bambino all'interno degli istituti di custodia attenuata per madri, quindi nel senso che in realtà non è previsto insomma che debbano stare in carcere, quindi o all'interno appunto dell'ICAM o all'interno dei nidi. In particolare su Milano, quindi abbiamo l'ICAM che è appunto di Milano e il nido di Bollate, del carcere di Bollate. Nel momento in cui non possono accedere a una misura alternativa, rimangono in carcere, nel senso che comunque devono proseguire appunto la loro carcerazione. Fino adesso tutte quelle che sono state le segnalazioni provenienti in particolare dall'ICAM, poi sono arrivate anche da altre regioni, da altri carceri, siamo riusciti sempre, diciamo così, ad accogliere un po' quella che era la richiesta, in modo da evitare, perché la nostra priorità è quella che comunque il bambino non debba stare insomma all'interno del carcere. Inizialmente c'era la possibilità di stare all'interno di un ICAM fino al compimento del terzo anno di età, in seguito appunto la legge ha innalzato al 6° anno di età. Si cerca però chiaramente di evitare, perché è un bambino che rimane, seppur in una struttura particolare insomma custodia attenuata come l'ICAM, che in realtà è all'interno di una villa della provincia, quindi la polizia penitenziaria è in borghese, ci sono le sbarre alle finestre, ma come dico io, come tutti i primi piani delle case, nel senso gli ambienti colorati, quindi sicuramente insomma è un ambiente diverso. però per la mamma comunque carcere, quindi il bambino nel momento in cui esce sempre con i volontari o con gli educatori, a differenza invece appunto della casa famiglia protetta, dove appunto la madre, potendo chiedere dei permessi al suo magistrato di sorveglianza, quindi ha la possibilità di seguire il bambino all'interno di tutte quelle che sono le sue attività, quindi l'accompagnamento a scuola, l'inserimento, non so, all'asilo se si è piccoli, l'attività extrascolastica, la partecipazione a gite, nel senso laboratorio, attività, insomma, per cui riesce un po' più a affiancare il bambino e seguirlo nella sua quotidianità, insomma, nella sua crescita.
Prima ci dicevi un po' delle cose che si possono fare qui, anche dei servizi che sono proposti. Per quanto riguarda il reinserimento poi, diciamo, nella società, le donne qua riescono ad avere, a mettere in piedi anche dei progetti di reinserimento poi sociale, lavorativo?
Sì, allora diciamo che ci sono sempre diversi sviluppi, nel senso un po' delle mamme che sono accolte. Allora, una cosa certa è che nel momento in cui finiscono la pena lasciano la struttura nel momento in cui hanno una soluzione alternativa, quindi c'è qualcuno che decide di tornare al proprio paese, c'è qualcuno che ha un contesto familiare che comunque lo può riaccogliere ma che la magistratura non riteneva adeguato per poter scontare appunto la detenzione domiciliare, c'è chi appunto, nel senso, si fa una nuova famiglia appunto, non, in realtà c'è chi ha ottenuto la casa dell'ALER, insomma, per cui ci sono sicuramente, insomma, diversi sviluppi. Dal punto di vista, la grande sfida, diciamo, rispetto al reinserimento sociale è l'attività lavorativa, nel senso che è sempre un po' la parte un po' più delicata, un po' più particolare. Infatti ogni tanto appunto ci vengono delle idee di voler aprire, insomma, nel senso, anche un'attività lavorativa, proprio per dare appunto questo senso di continuità. Diciamo che lavoriamo molto in rete, la ricchezza poi di questo tipo di lavoro è proprio lavorare in rete con i servizi, per cui quindi la possibilità di borse lavoro, di tirocini, insomma, di inserimenti. Siamo in un momento in cui le nostre mamme si sono inserite, insomma, un po' all'interno anche di attività lavorative, insomma, partendo magari appunto dalle borse lavoro, per cui appunto si stanno vedendo, insomma, un po' qualche movimento, insomma, rispetto a questo. Sicuramente si cerca il più possibile di trovargli proprio delle occasioni che siano anche partendo dall'attività formativa, insomma, proprio per acquisire delle competenze o per valorizzare delle competenze, insomma, che comunque hanno già.
Come si finanzia questo posto? Saranno tante le spese.
Quando abbiamo iniziato l'attività si è mantenuta esclusivamente attraverso attività di raccolta fondi, nel senso, quindi attraverso appunto enti privati, fondazioni o bandi appunto pubblici. Abbiamo poi negli anni avuto dei casi di mamme accolte, le mamme detenute, ma appunto poi nel momento in cui nel 2016 abbiamo inserito anche le mamme inviate appunto dai servizi sociali, nel momento in cui appunto c'è l'invio dei servizi sociali, quindi dire che il minore è affidato all'ente, quindi viene riconosciuta da parte del Comune di Milano, in particolare noi siamo accreditati e convenzionati col Comune di Milano per il riconoscimento appunto di una retta giornaliera. Negli ultimi 2 o 3 anni, grazie appunto a un emendamento della legge di bilancio, era stato dato un finanziamento alle diverse regioni che poi appunto dovevano comunque gestirlo, proprio per l'accoglienza extracarceraria, quindi appunto adesso i fondi in realtà sono finiti, quindi non sappiamo cosa poi accadrà, ma appunto, nel senso, negli ultimi 2 anni abbiamo ricevuto anche questo tipo di sostegno, insomma, in collaborazione con la Regione Lombardia. Tutti i progetti invece extra, un po' quella che è l'accoglienza, quindi come per esempio appunto Ricomincio da me, che è stato finanziato grazie all'8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, proseguiamo con l'attività appunto di raccolta fondi da fondazioni, da enti privati e pubblici.
Ok. Ancora una domanda: in tutti questi anni qual è stato secondo te il momento un po' di svolta, quando avete capito qualcosa sugli spazi, sulle esigenze delle mamme, sulle esigenze magari dei bambini e delle bambine che venivano qua?
Diciamo, un grosso punto di svolta è stato appunto in occasione del primo permesso premio, quando siamo andati a prendere la mamma e la bambina all'ICAM. La bimba doveva compiere, insomma, dopo pochi mesi 3 anni, fortunatamente hanno trovato appunto poi una soluzione per cui il distacco non c'è stato, ma in quell'occasione in cui noi siamo andati a prendere era la prima volta che la bambina e la mamma uscivano insieme. E siamo andati a fare quello che per tutti è un po' l'ordinario, e quindi appunto il giro al parco, andare a prendere la pizza, andare a prendere le caramelle al supermercato, ed è stata un'occasione molto, molto bella e molto forte. Quando l'abbiamo appunto riportato, è quello che abbiamo detto, insomma, il nostro sì, nel senso che comunque era, quindi sicuramente quello è stato un po' il momento di svolta anche rispetto all'associazione e alle sue attività. Quotidianamente direi quasi, insomma, che ci troviamo un po' a metterci in discussione, a capire qual è, insomma, un po' il modo migliore di aiutare, di esserci.
Capita che delle mamme siano tornate poi qui per salutarvi, per darvi notizie?
Capitato che ci siamo risentiti, sì, nel senso che comunque appunto soprattutto in particolare le mamme si risentono, quindi sappiamo appunto più notizie appunto dalle altre, per cui è nel senso assolutamente appunto capitato che ci fosse qualche contatto, insomma.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie ancora a Elisabetta per avermi anche accolto e fatto entrare all'interno della Casa Famiglia Protetta. E allora, come vi dicevo prima, adesso la parola la diamo a una delle mamme che vivono lì, è una mamma appunto che è in detenzione da tanti anni, da 10 anni vive alla Casa Famiglia Protetta e appunto in attesa che finisca la sua pena. Io però non vi anticipo niente e vi faccio ascoltare direttamente la conversazione che abbiamo avuto davvero pochi giorni fa.
Io vivo in una casa con un'altra mamma in condivisione e condividiamo tutto, è un appartamento dove si condivide tutto, si condivide e anche la camera, dormiamo insieme, dormiamo e abbiamo mamma, bambino, ognuno si fa la propria spesa, però ogni tanto condividiamo le cose, e magari una non ce l'ha, magari non può uscire, capito? Noi siamo in detenzione domiciliare, perciò abbiamo le ore per uscire, e dopo se ci sono certe mamme che magari il magistrato non gli concede le ore per uscire, perciò chi esce, capito, fa la spesa dell'altra.
Ok, un po' come una famiglia allargata.
Sì.
E i bambini vanno d'accordo tra di loro?
I bambini sì, vanno d'accordo tra di loro, sì, vanno molto d'accordo.
Oltre, diciamo, alla vita normale, quotidiana, quindi come dicevi prima, comprare le cose, fare le cose, cucinare, anche immagino che cucinerete voi, giusto?
Sì.
Che cosa sono, quali sono le altre attività che si possono fare qua dentro? Vi vengono proposte?
Abbiamo fatto tante attività. Almeno io. Sì, io ho fatto anche la terapia del cane. Io non riesco a dire pet therapy, si chiama, però non riesco a dirlo, perciò io dico la terapia del cane. È stato molto bello, perché comunque un cane è molto... che è addestrato a fare questa terapia, è comunque un cane che si mette qui, hai capito? E se non lo dice il padrone, non si muove. Perciò è stata un'esperienza molto bella e l'abbiamo fatta anche con i bambini, pure questa esperienza. Anche ai bambini gli è piaciuto molto.
Certo, ci credo. Senti, e poi avete delle figure che vengono a trovarvi, quindi allora quello del pet therapy, diciamo, della terapia del cane, sarà stato quindi un addestratore ma anche uno psicologo?
Sì, c'è una psicologa che viene tutti i venerdì a farci dei colloqui, a farci, e la psicologa divide le mamme, divide magari una settimana io o l'altra settimana l'altra, e perciò divide, perciò abbiamo questa psicologa che ci fa i colloqui, sì.
Posso chiederti quanti anni hanno i tuoi bambini?
A uno c'ha 16 anni ma non vive con me, non vive qua, e una c'ha 13, vive con me, un maschio e una femmina.
Okay. E la bimba di 13 anni va a scuola?
Sì, va a scuola, sta facendo la terza media, infatti adesso è in ansia perché deve fare gli esami, è la prima volta che fa esami, è la prima volta che se lei non ha mai fatto esami in quinta elementare ti danno gli invalsi, fai gli invalsi e ti danno il diploma, perciò è un po' in ansia perché magari ha paura di sbagliare nel parlare, diciamo, certo. Non tanto nello scritto ma quanto nel parlare, perciò è un po' in ansia e magari non ce la faccio di qua di là, ma no, ma io la rassicuro perché comunque lei in tutti questi anni di terza media, 3 anni di terza media che ha fatto, comunque ha dei bei voti, ha e soprattutto c'ha 10, non posso dire niente su questo, però più la rassicuro e più mi dice io ho paura di qua, di là, poi quando andrà sicuramente si vedrà che non è così.
Senti, e tu sei arrivata qua con tua figlia, con la tua bambina?
Sì, mia figlia c'ha 3 anni e mezzo, vabbè, adesso c'ha 13 anni.
Però. E ti ricordi com'è stato quando sei arrivata qua?
Oh sì, 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 perché io sono arrivata qua dopo che ho fatto 1 anno e mezzo all'ICAM e ho fatto 10 mesi in ospedale perché mia figlia ha avuto la leucemia, perciò 10 mesi in arresti domiciliari sono stata in ospedale e sono arrivata qua che io non volevo stare qua. Ci ho messo 1 mese e mezzo per abituarmi e poi io vivevo da sola perché comunque loro mi hanno dato un appartamento in primis da sola perché mia figlia non poteva avere contatti con gli altri, perciò ero da sola di notte, solo con lei, però ho superato anche questa cosa, hai capito? Perché comunque non c'era più l'ospedale, non c'era, perciò devo superarla, certo. Per amore suo l'ho superato, infatti a oggi ringrazio comunque che mi hanno dato un tetto sulla testa.
Senti, se tu potessi decidere che in questo posto cambi qualcosa, che può essere qualcosa nell'arredamento o nell'organizzazione, qualcosa che secondo te, dato che sei qua da un po' di tempo, si potrebbe fare meglio, o un servizio che ti piacerebbe avere, qualcosa che ti piacerebbe che ci fosse qui, che cosa sceglieresti?
Io cambierei la modulistica della lavanderia.
Spiegaci tutto.
Perché abbiamo gli stendini, metterei sul muro gli stendini quelli perché sono più come si dice, si chiudono, si aprono quando e poi sono a muro e io cambierei quelli invece di avere gli stendini per la lavanderia, hai capito? Ognuno il proprio stendino, comunque scendi, è un costo però si potrebbe fare.
Sì, è una cosa anche piccola, si può fare.
Sì, si potrebbe fare a ogni mamma, visto che noi abbiamo i turni, perché io lunedì c'ho il turno della ogni mamma c'ha il suo turno e anche il sabato e la domenica ognuno c'ha il suo turno, c'ha di orari per lavare, perciò si potrebbe, capito, fare questa cosa.
Ho capito. E per i bambini c'è qualcosa invece, un'idea che ti è venuta per i bambini che potrebbe migliorare questo posto?
Per i bambini no, c'è già la ludoteca che comunque loro giocano, hai capito? Magari qualche gioco in più. Mia figlia gioca tanto alle carte, E magari delle carte in più, giochi in più sulle carte, diciamo.
Certo. Senti, questa è un'esperienza comunque che secondo te è del tutto positiva, anche perché tu appunto hai vissuto anche l'esperienza della detenzione invece in carcere.
Sì, allora io dico sempre, questa è un'esperienza da mettersi in gioco, perché se tu sei, diciamo, non ti dico brava, però ti attieni a tutte le regole, ti attieni, passano mesi, passa la detenzione, e io vorrei che tutte le mamme che hanno questa opportunità di prenderla, perché in carcere è veramente dura. Ma io ho fatto un anno e mezzo all'ICAM, è stata dura. Io ho fatto poco tempo a Bollate, però è stata lo stesso dura, perciò prendere questa opportunità e poi avere anche le ore, perché in carcere non hai le ore per uscire.
Certo.
Non hai le ore per uscire, in Bollate non hai le ore per uscire. E perciò prendere questa opportunità e avere già sulla detenzione, e noi abbiamo 10-12, abbiamo come uscita la mattina, che puoi fare la spesa, puoi fare i fatti tuoi, puoi fare. E anche se sono 2 ore e sono poche per i primi tempi, però sono 2 ore che tu esci con tuo figlio o comunque vai a fare i fatti tuoi, vai a fare... Perché i bambini comunque vanno all'asilo, vanno a scuola, e tu hai un permesso per accompagnare tuo figlio a scuola, tuo figlio e tua figlia a scuola, e le altre persone che sono abbollate non hanno questi permessi. Mm-hmm. E devi prenderla come se hai un'opportunità in più per questa cosa, perché non è da tutti che possono uscire e andare a accompagnare i suoi figli a scuola. Io all'ICAM non uscivo per andare a accompagnare mia figlia a scuola, ci sono gli educatori per accompagnare mia figlia, e stavo male quando io vedevo mia figlia quando doveva andare all'asilo, hai capito, che al nido anche, perché ha frequentato il nido. Al nido e stavo male quando vedevo mia figlia uscire con gli educatori, hai capito, e non uscire insieme a me.
Certo.
E io non potere uscire, non potere spiegare a mia figlia che non potevo uscire perché non potevo, in quel momento non potevo. Vai a spiegare a un bambino di 2 anni e mezzo che la mamma non può uscire. Perciò questa è un'opportunità che ti danno e la devi prendere al meglio.
Con tua figlia ne parlate di queste cose? Lei te ne parla? Sai se ne parla fuori della sua situazione abitativa?
A mia figlia sì, gliene parlo, perché io comunque sono ancora in detenzione, e perciò certi permessi magari il magistrato me li concede come non me li concede, e io gli spiego il perché io non ho questo permesso, perché poi comunque devi spiegare, perché ormai mia figlia ha 13 anni, capisce.
Certo.
che cosa è il permesso, se me lo concede o non me lo concede, perciò glielo devo pure spiegare, glielo devo. A oggi lei prende molto bene questa cosa, che anche se io non posso, comunque ci sono gli educatori, perché se io non posso ci sono gli educatori che però c'è stato l'ultimo permesso, mi dice: mamma, mi dispiace che tu non vieni, mi ha detto, adesso facciamo di tutto, vediamo se riusciamo a fare un altro permesso, magari nelle motivazioni nostre magari il magistrato me lo conceda alla fine, però c'è stato un permesso che lei mi ha detto: io voglio andare insieme a te, mi ha detto, non voglio andare insieme agli educatori. ma non perché gli educatori sono cattivi,
no,
perché io sono sua mamma, hai capito, e lei vuole, perché visto che abbiamo fatto questa gita sempre, sempre tutti gli anni, hai capito, con... che me l'ha sempre concesso, quest'anno gli è girata la cosa che non me l'ha concesso, non lo so perché, però va bene così, magari ci riproviamo, perché ci possiamo riprovare.
Manca tanto?
No, mancano 7 mesi.
Dai.
Mancano 7 mesi, mancano.
Bene.
A novembre dovrei finire, novembre 2026. Cioè il fine pena 2027, ma con, giorni, con i giorni della liberazione anticipata vado a novembre 2026, perciò è quasi finita, perciò stringo ancora i denti per un po', stringo, e però è faticoso in questi mesi, capito, spiegargli anche a mia figlia il perché e il no.
Certo. Sei emozionata?
Sono emozionata perché so che prima o poi finisco e non vedo l'ora, non vedo. Infatti agli educatori gli ho detto la prima cosa che farò, gli ho detto quando sarò libera, andare al mare.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
Generis Radio Popolare, rimaniamo a parlare di carcere e andiamo a raccontarvi il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Si intitola Tutto chiuso, è molto ricco come al solito. Noi ci concentreremo sulle questioni di genere, come naturalmente facciamo sempre all'interno di questa trasmissione, quindi andremo a parlare di donne e detenzione. Sono tanti i dati che vengono proposti da Antigone, è lungo il lavoro per arrivare a questo rapporto, appunto, ed è un lavoro che prevede anche molte visite all'interno degli istituti ed è naturalmente molto importante che qualcuno entri nelle carceri per raccontarle. Allora, per andare a parlarvi del rapporto Tutto chiuso, noi abbiamo in collegamento con noi Susanna Marietti dell'associazione Antigone, anche voce naturalmente di J Louse Rock insieme a Patrizio Gonnella. Susanna, bentornata a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
Allora, andiamo a raccontare, appunto, l'abbiamo detto, 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. L'avete intitolato Tutto chiuso, magari partiamo da qui, perché è tutto chiuso?
Perché il carcere negli ultimi anni, diciamo da quando è in carica questo governo, è diventato veramente un sistema chiuso, chiuso e separato dal resto della società, ancor più di quanto è comunque, diciamo, intrinseco nella sua natura di istituzione segregante. Oggi entrare in carcere è molto difficile, lo è per i giornalisti, lo è per appunto poterlo raccontare all'esterno, ma lo è anche per il mondo imprenditoriale cooperativistico, per dare lavoro al carcere, lo è per tutta quella rete di volontari che in carcere vanno a proporre, a realizzare attività di ogni tipo con le persone detenute, attività culturali, attività sportive. Sono morte negli ultimi tempi attività storiche che arricchivano la vita nelle carceri italiane. Inoltre il sistema carcerario si è chiuso al proprio interno. Oggi le persone detenute molto spesso stanno chiuse nelle loro celle per quasi l'intera giornata, al netto, diciamo, dell'ora d'aria obbligatoria per legge. Si pensi che quando questo governo è entrato in carica, il 20% dei detenuti vivevano in un regime chiuso, diciamo che può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi sono oltre il 60%.
Eh sì, insomma, l'hai detto, è difficilissimo entrare nelle carceri. L'associazione Antigone, l'osservatorio di Antigone, ha visitato 30 istituti che ospitavano donne nel corso del 2025. Ho letto appunto questo ricco rapporto che poi, anzi, guarda, diamo subito il sito di riferimento perché c'è un sito dedicato che è rapportoantigone.it. Da lì si può vedere tutto, è un rapporto insomma, molto lungo e che ha una parte anche proprio dedicata alle donne. Allora, magari partiamo da qualche numero, Susanna, se sei d'accordo, quando parliamo di donne che stanno in carcere, più o meno di quante persone parliamo?
In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, parliamo di al 31 marzo 2026, 2.804 donne. Sul portale di riferimento che hai citato trovate quest'ultimo rapporto, ma trovate anche tutti i precedenti rapporti della storia. Questo nostro è il 22esimo rapporto di Antigone, che è frutto di 102 visite alle carceri effettuate dai nostri osservatori, di cui appunto di queste 102, 30 istituti erano o istituti femminili oppure contenevano sezioni femminili. Vedendo lo storico dei capitoli riguardanti le donne in carcere, vi potete rendere conto di come questa percentuale, diciamo del 4,4%, sia sostanzialmente stabile nel corso degli anni, ma direi dei decenni, nel senso che ha sempre oscillato, magari il 4,1, 4,2, però insomma piccole oscillazioni attorno a questa cifra. Ovviamente ciò pone già le prime domande, perché la stragrande percentuale delle persone in carcere è di sesso maschile. Se andiamo a vedere in realtà il numero delle denunce, scopriamo che la percentuale si alza molto, diciamo che le donne sono intorno al 20% delle denunce. Quindi, diciamo, le domande sono due. La prima è perché dal 20% delle denunce si passa a poco più del 4% in carcere? E la seconda è perché comunque il 20% delle denunce, cioè siamo a un quinto, perché le donne delinquono così meno degli uomini? Ecco, la prima domanda, diciamo, ha una risposta anche piuttosto semplice da dare, nel senso che ci sono vari fattori che portano ad una decarcerizzazione della risposta nei confronti delle donne. Il primo fattore è quello che le donne compiono reati tendenzialmente meno gravi rispetto agli uomini, cioè se vediamo sono meno rappresentate nella categoria dei reati più gravi in assoluto, che sono i reati contro la persona, e quindi è più facile che quelle denunce finiscano in qualcosa di non carcerario, insomma, in qualche alternativa alla detenzione. L'altro fattore sono le leggi specifiche per detenute madri, diciamo volte a ripristinare la convivenza con i figli minori, in particolare l'esistenza della detenzione domiciliare speciale, che è un tipo di detenzione che può essere concessa appunto a madri di figli sotto i 10 anni di età e non ha un equivalente maschile per i padri. E poi sicuramente anche un terzo fattore è il maggior tasso di fiducia di cui le donne godono da parte della magistratura di sorveglianza in così relazione all'idea di una loro minore pericolosità sociale, quindi sono più propensi a concedere misure alternative. Se infatti andiamo a guardare l'area penale esterna, le donne sono oltre il doppio, raggiungono quasi l'11% delle persone che sono in esecuzione penale esterna oppure in messa alla prova, cioè misure che si scontano fuori dal carcere. Molto più difficile è rispondere alla prima domanda: perché le donne delinquono così meno degli uomini? Ecco, credo che se ci interrogassimo profondamente su questo punto capiremmo tanto, non solo del carcere, ma delle nostre società.
Certo, assolutamente. Senti, dato che hai parlato anche di maternità e carcere, c'è un'altra cosa che voi riportate nel rapporto che è interessante, cioè quello che è successo dall'aprile del 2025, quindi con il decreto sicurezza che è stato appunto emanato ad aprile dell'anno scorso. Che cosa ha fatto questo decreto sicurezza per quanto riguarda appunto le madri con figli fino a un anno di età?
Sì, appunto, questo decreto ha agito sulle madri che hanno i figli dentro il carcere, mentre la detenzione domiciliare speciale parla delle madri che hanno i figli anche fuori dal carcere. Sì. E infatti i figli in carcere sono aumentati notevolmente, erano 12 alla fine del 2024, erano 27 alla fine del 2025. Cosa ha fatto? Noi avevamo una norma che imponeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva per donne incinte o con bambini sotto un anno di età. Ha abolito questo obbligo e lo ha reso facoltativo. Ripeto, è un obbligo che stava nel nostro codice penale. Noi abbiamo un codice penale fascista del 1930, quindi perfino Alfredo Rocco, il guardasigilli di Mussolini, aveva tutelato bambino così piccolo da non farlo entrare in carcere o non sottrargli la mamma. E invece ci è voluto Matteo Salvini per decidere che questa campagna contro le pericolosissime borseggiatrici rom che si fanno mettere incinte apposta per non finire in carcere, ha visto troppi film Matteo Salvini, e quindi questo obbligo è stato cancellato ed è diventato un rinvio facoltativo che viene valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza, e il risultato è che adesso abbiamo appunto questi bimbetti che vivono dietro le sbarre.
Sì, e voglio sottolineare che mai prima di adesso si era subordinato il rapporto tra madre e figlio alla condotta disciplinare. Insomma, è un dato abbastanza allarmante. Diciamo qualcosa su Anna Marietti ancora, su dove sono detenute le donne, quindi su istituti interamente femminili, quanti sono sul territorio, e poi diciamo qualcosa anche sulle sezioni che invece sono all'interno dei carceri misti.
Sì, noi in Italia su 189 carceri per adulti e 20 carceri minorili abbiamo solamente 3 istituti femminili per adulti e un istituto minorile femminile. Tutte le altre donne, queste carceri ospitano meno di un quinto delle donne detenute. Queste carceri si trovano, il più grande di tutti, che è probabilmente il più grande carcere femminile d'Europa, è una delle carceri del complesso di Re Bibbia a Roma. Poi c'è Trani e poi c'è Venezia, la Giudecca. Il carcere minorile invece è quello di Pontremoli. La stragrande maggioranza però delle donne, oltre i 4/5, si trovano in piccole sezioni o medie sezioni femminili che sono ospitate all'interno di carceri maschili. Ecco, la dimensione di queste sezioni varia molto, ce ne sono qualcuna, ma insomma 3-4 non di più, che hanno una consistenza un po' più ampia, che magari raggiungono le 100 unità, ma ne troviamo alcune che veramente ospitano 4, 5, 8 donne. E questo è un problema annoso, perché da un lato chiudere queste sezioni non potrebbe essere una soluzione, perché significherebbe allontanare le donne da casa, cioè non puoi pensare di metterle in solo 3 carceri sul territorio nazionale, poi per come è fatta geograficamente l'Italia, per la lunghezza che ha, significa che non vedrebbero più i parenti, i figli che vanno a fare i colloqui. E quindi chiudere le sezioni non è una soluzione, ma lasciarle in sezioni così piccole significa condannarle a un isolamento nell'isolamento, perché già il carcere isola dalla società, ma stare con appunto numeri così contenuti significa avere una scarsa socialità, ma significa anche non essere destinataria di una serie di attenzioni e di una serie di risorse, perché un istituto dove magari ci sono 500 detenuti, di cui 490 sono maschi e 10 sono femmine, molto probabilmente vedrà inevitabilmente la direzione destinare risorse di personale, di attenzione, ma anche risorse economiche, risorse di volontariato più verso la parte maschile. E quindi le donne si ritroveranno anche nell'inattività. Ovviamente questo problema si potrebbe risolvere in maniera davvero molto semplice, senza neanche costi aggiuntivi, ovvero permettendo attività diurne comuni a maschi e femmine. Cioè un corso scolastico non si capisce per quale motivo non possa essere frequentato, come accade in qualsiasi parte del mondo, da maschi e femmine insieme, e invece si dice questo corso l'abbiamo potuto attivare al maschile, ma non avevamo, il MIUR non ci dava la possibilità agli insegnanti di attivarlo al femminile perché sono troppo poche le donne e quindi le donne non vanno a scuola.
Susanna Marietti, prima di salutarci c'è un'ultima domanda che ti volevo fare e non ho trovato all'interno di questo report la parte che altre volte ho trovato dedicata a persone LGBTQIA+. Perché?
Perché ultimamente ci siamo concentrati molto su questo tema, abbiamo portato avanti una ricerca molto approfondita e è nostra intenzione dedicarvi un report autonomo interamente appunto a questo argomento.
E allora torneremo a parlarne sicuramente qui a Sui Generis. Io ricordo ancora l'appuntamento con Jailhouse Rock, che appunto tu curi insieme a Patrizio Gonnella e che è in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Susanna Marietti, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a voi, un saluto a chi è in ascolto.
Sui Generis, siamo verso l'ultima parte della trasmissione. Come sapete, noi spesso dedichiamo l'ultima parte a degli eventi che naturalmente hanno a che fare con i nostri temi e oggi torniamo a parlare di una 3 giorni in corso, cominciata oggi, va avanti fino a domenica al Rob de Mat, dove è in corso la 5ª edizione del Festival del Ciclo Mestruale, una edizione dedicata a relazione di cura nei contesti sanitari, diritti riproduttivi e nuove narrazioni di cura. Per andare a vedere meglio come si riflettono questi interessanti e importanti temi all'interno del Festival del Ciclo Mestruale, noi abbiamo la direttrice artistica del festival che è qui con noi, Martina Giusti. Grazie, ciao.
Evviva, grazie mille, buonasera, sono molto contenta.
Grazie a te, anche noi siamo contenti di averti qui e di parlare di questa nuova edizione del festival. Allora, tra poco veniamo anche ai temi che ho poco fa appunto citato, quindi i temi dell'edizione di quest'anno, però partirei dal manifesto del festival che ci aiuta un po' a inquadrare il festival in generale, che definisce il ciclo mestruale come una chiave di lettura politica e culturale del presente. E allora qualcosa a partire da qui e dal senso di fare questo festival.
Certo. Ma allora, diciamo che noi abbiamo diciamo il nostro faro nel costruire il festival è proprio quello di creare uno spazio sicuro e accogliente in cui poter affrontare tutta una serie di tematiche che molto spesso vengono silenziate o proprio non affrontate. Questo perché secondo noi mettere in condivisione i saperi e anche le esperienze è uno strumento di empowerment per le persone, sia per le persone che mestruano che per quelle che non mestruano. Uh-huh. E dunque diciamo questo è un po' la postura con cui affrontiamo e costruiamo il festival nelle sue diverse edizioni e nei vari temi che scegliamo di affrontare ogni anno. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Certo, sì, certo, e in più appunto, come dicevo anche prima, ci siamo già state al festival e sono mm-hmm. tanti gli aspetti che vengono trattati. Adesso magari ci racconti in particolare questa edizione, però io ricordo ad esempio ho partecipato qualche anno fa a un talk sul congedo mestruale, che è un affare del tutto appunto legato anche alle politiche e alla società, quindi sono argomenti appunto che poi hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, come dici tu.
Sì, hanno delle ricadute veramente in ogni aspetto, cioè in tantissimi aspetti della vita delle persone,
certo.
dai diritti agli abusi magari o ai soprusi che ci troviamo a vivere, e magari a volte fatichiamo anche a riconoscerli. Mm-hmm. Questo è un altro aspetto importante che ci teniamo a sottolineare.
Assolutamente. Senti, dicevamo che questa quinta edizione è dedicata in particolare a relazione di cura nei contesti sanitari, diritti riproduttivi e nuove narrazioni di cura. Quindi la cura mi sembra piuttosto centrale. Ti chiederei come avete scelto questi temi e poi come si riflettono un po' nelle attività e negli incontri che avete previsti al festival.
Sì, noi quest'anno abbiamo deciso di riprendere il tema che avevamo scelto l'anno scorso, che era la sicurezza. Uh-huh. Siamo ripartite proprio da lì perché è estremamente attuale ancora e abbiamo continuato ad interrogarci su come la sicurezza possa, cioè intanto qual è il significato che attribuiamo noi a questo uh-huh. termine e come questo può diventare attraverso la cura un gesto politico attivo e concreto. Il tema per esempio della relazione tra personale sanitario e paziente, tra mediche e pazienti, è uno dei un po' dei diciamo dei focus di uno dei talk che si svolgerà domenica. Mm-hmm. Ed è appunto diciamo riferito a quello di cui parlavi, ovvero il tema della violenza ginostetrica o comunque in generale della relazione appunto medico-paziente, proprio perché, come dicevo prima, spesso può capitare di trovarsi in delle situazioni di disagio all'interno della stanza di ospedale e magari di non avere gli strumenti per appunto riconoscere o affrontare in maniera consapevole delle informazioni che ci vengono date in ambito appunto medico, per cui cerchiamo di trovare un modo di affrontare la relazione con il personale sanitario o comunque con le professioniste in una maniera più cosciente. Uh-huh. Quindi, come dire, incentivando una relazione di sana, no? di ascolto, di cura, di rispetto. E lo faremo in questo talk che appunto è previsto domenica pomeriggio. Uh-huh. E saranno presenti Benedetta Petroni e Domitilla Pirro del podcast A Gambe Larghe, Anna Maria Rossetti, che è un'ostetrica e direttrice di SEAO, e Raffaella Ronchetta, che è una consulente comunitaria di comunicazione strategica sanitaria.
Mm-hmm. Allora, il festival appunto è molto ricco, quindi io ricordo subito il sito, il festival del ciclo mestruale www.ilcarcere.com. Io ringrazio ancora moltissimo Martina Giusti, che è direttrice artistica del Festival del Ciclo Mestruale. Grazie Martina.
Grazie mille, a presto, vi aspettiamo.
E abbiamo finito per questa puntata di Sui Generis, torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata, un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare da Elena Mordiglia. Ciao, buona serata.